Bonsoir, bon nuit, questa è Minima Astrologica, come sempre tutti i giovedì alle 20.30 si sale sul disco volante, perché è l'unica trasmissione, direi, al mondo che viene fatta da un disco volante. In questo momento il disco volante è esattamente sopra Erba, lì verso il lago di Pusiano, esattamente. Provate ad alzare la testa e ci siamo, come ogni giovedì. Questa sera però nel disco volante, come sempre, non siamo soli, ma c'è la dottoressa Flaminia Nucci, o Nucci Flaminia, dipende da voi, questo sì, che è una psicanalista di scuola abbastanza junghiana. Però parleremo con la Flaminia mentre gironzoliamo sopra le Alpi, in questo momento orobiche, Maco, Grapena, Marittime,
le tira
Cozza,
giù,
ecco, le retiche, adesso mi ricordo, lì, se siamo sulle retiche o sulle... Dov'è? E parleremo però non dei suoi libri numerosi, anzi, ciao Flaminia.
Buonasera a tutti,
oh,
ciao.
Ma che bella voce, perché sai che hanno la radio a colori i nostri ascoltatori e quindi,
certo,
vedono questi occhi fantastici de fuego che ha, perché vi dico subito che la Flaminia, la dottoressa Nucci, nonché Flaminia, ha queste bionda con gli occhi azzurri azzurri perché c'ha la Venere in Leone, quindi lei trasmette subito la fiamma, il fuego. E ha scritto, dopo aver scritto 152 libri all'incirca, ne diciamo solo qualcuno: L'amore che non osa dire il suo nome, psicologia dell'omosessualità maschile e femminile, per Maggi nel 2011. Poi la dottoressa Nucci ha scritto Il mistero della madre, dal complesso materno alla nascita dell'anima, questo nel 2013. Ah, e poi parleremo di questo che l'hai portato, Flaminia, cioè,
esatto,
Eva o Lilith, identità femminile nella società post-patriarcale. Questo è un tuo libro,
sì,
del 2015,
sì.
e altri ancora che saltiamo, cioè hai scritto quindi molti libri in chiave psicanalitica, però ti sei, come dire, lanciata
sulla narrativa
quest'anno, e il tuo romanzo che è
l'ultimo,
uscito, sì, che è uscito per Robinson, è Yuki.
Esattamente.
Quale genere di romanzo c'è scritto?
Un genere un po' particolare. La storia è questa: la protagonista del libro, che
sì,
è una scrittrice, attraversa una crisi esistenziale a seguito di due perdite, un lutto e una separazione affettiva. Decide quindi di ritirarsi in una landa lontana e selvaggia, nella Lapponia svedese.
Ah, addirittura.
Dove, esattamente, che è un luogo che io conosco molto bene, dove sono stata più di una volta.
Ecco dove, sì, hai preso quegli occhi.
Esatto.
Perché tu sei...
Assomiglia un po'.
Sì, sei sanguigna, no? La dottoressa Nucci, se qualcuno di voi ha una nevrosi ossessiva, oppure ha una nevrosi ripetitiva, oppure soffre di patologie della perversione, oppure ha un principio schizofrenico, oppure ancora ha delle sindrome paranoide, oppure ancora ha delle ferite d'amore, oppure ancora ha un lutto perché il suo fidanzato si è scappato in Nuova Zelanda, se avete bisogno di una psicanalista, la dottoressa Nucci vi accoglierà con grande calore. Ma voi direte: ma perché la tua psicanalista? Sì, in parte la mia psicanalista, perché io ogni tanto ho bisogno di andare dalla Nucci, ci vado una volta all'anno per all'incirca per 10 minuti, perché lei in 10 minuti mi battezza. Sto scherzando, Flaminia, sto delirando. Torniamo al tuo
libro.
Però la Lapponia,
sì,
tu sei
la Lapponia,
sei un po',
sì, un luogo
Lapponia,
magico, assolutamente magico.
E sei stata in Lapponia?
E sono stata in Lapponia 4 volte, in 4 stagioni diverse. La protagonista,
ecco,
sceglie di fare un periodo sabbatico lì, scrivendo un romanzo, quindi per il lettore c'è poi il romanzo nel romanzo, in qualche modo, no? E vive questa vita al confine, anzi oltre il circolo polare artico, dove frequenta solo la domenica una coppia di amici lapponi, e per il resto vive in solitudine scrivendo. Però nel tempo viene a conoscere, si avvicina al cottage in cui lei risiede, una lince.
Ah!
E c'è quindi tutta questa storia di avvicinamento e amicizia con questa lince, che lei chiama Yuki, che vuol dire neve in giapponese.
Yuki è la lince, è la lince delle nevi che gli arriva e diventa amica.
E il rapporto si fa intenso, naturalmente parte come può partire il rapporto con un animale selvatico, no? Quindi di, con studio, con attenzione, si reciprocamente, cioè,
ma, scusa,
si guarda e poi piano piano interagisce.
È autobiografico questo?
Allora io
ho incontrato la lince.
La lince le ho viste.
Ah.
Naturalmente non ho avuto il piacere di avere un rapporto così lungo nel tempo come ha la protagonista con l'animale selvatico, però confesso, questo sì, in qualche modo racconto il mio rapporto con i gatti, che in realtà sono delle piccole linci.
Certo.
E quindi tutto questo rapporto anche intrapsichico, molto intimo, quasi interiore, profondo, che lei ha con l'animale, in realtà è molto mio. E decisamente l'animale diventa un po' il suo daimon, lo specchio della sua anima. Quindi lei, infatti il libro si chiama Yuki, Rinascere dalla neve, attraverso l'amicizia con questo animale in qualche modo rinasce.
Quindi,
e poi c'è poi la storia che lei scrive, il romanzo nel romanzo, che anche quella è una grossa parte, insomma. Di...
Ma che bello, quindi la vera protagonista è la lince.
Sì.
Perché tu il romanzo me l'hai dato qualche tempo fa. Io un po' perché è rimasto Castello Arquato, un po' perché... perché ho avuto un sacco di robe da fare, ad esempio sono andato non in Lapponia, ma mi sono ritirato nell'Engadina, sì, in una cassetta di sicurezza svizzera, cioè mi sono messo, mi sono messo in l'oculo di una cassetta di sicurezza della Swiss Bank e sono rimasto lì in meditazione, cioè praticamente in catalessi per 2 mesi. Ecco, cosa ci leggi? Ci leggi un pezzettino?
Qualcosa sulla...
Sì,
sulla
sentite
lince.
Che voce squillante. Intanto che lei cerca il brano della lince, la dottoressa Nucci, nonché Flaminia, vi dico che la Flaminia Nucci, visto che questa trasmissione ha qualche variazione astrologica, è del segno della Vergine. È una Vergine di quelle calde, di quelle... empatiche, simpatiche ed empatiche, cioè che non rimuovono il pathos come spesso fanno le vergini, e la Nucci ha anche un ascendente Capricorno, che è uno degli ascendenti più dolci che esistano, perché l'ascendente Capricorno, che è un'apparenza, fa scivolare, cioè è come la persona si mostra, fa scivolare la casa dei sentimenti nel segno del Cancro. Quindi la Nucci, pur essendo una donna solida, concreta, che va nella Lapponia, che ascolta, grande ascoltatrice dei pazienti, trasmettitrice calda di empatia, però lei è anche una donna molto sentimentale, di corazon. Uh-huh. Confermi?
Sì, assolutamente.
Perfetto. L'hai trovato il pezzettino?
Sì.
Leggiamolo. Un pezzettino, leggicelo. Sì, guarda sotto, guarda che bello il lago di Pusiano, è il lago di Pusiano, quello penso, no? Dal disco volante con le lucine, c'è una lucina lì solitaria, chissà cosa sta pensando quello, ci sta ascoltando di sicuro.
La guardo con ammirazione, lei è solitaria, fiera, padrona di sé, libera dal passato e insensibile alle sofferenze dell'esistenza umana. Vorrei essere come lei, vorrei essere come Yuki, eterea, lieve ed algida come la neve.
1, 2, 3, 4! Look down.
I saw her standing there. L'ho vista là, in piedi là. Ecco, era la lince.
La lince.
Era la lince di... che poi la protagonista del romanzo di Flaminia Nucci, Yuki. Chiamerà Yuki. E quindi Yuki è il nome della lince. Stiamo parlando con Flaminia Nucci in questa serata meravigliosa di primavera sul disco volante. Siamo in questo momento a Lugano, stiamo guardando sotto Lugano, guarda quanto è bella Lugano con tutte quelle belle banche che ci sono. Stiamo guardando Lugano dal disco volante, chi passa per Lugano basta che alzi gli occhi al cielo e vede un disco volante. Di che colore? Azzurrino in questo momento, perché quando rallenta e va sulla velocità dei 30 km orari come adesso è azzurrino. Se fai un'accelerata, Flaminia, diventa rosso, da fuori lo vedono rosso. Attenzione che il disco volante funziona per entanglement, quindi se io gli dico adesso guida la Flaminia, guidi te, appena pensi ti porta dove pensi, è entanglato, capisci? È biologico,
certo.
Non è fatto di metallo, di strumenti,
è psichico.
No? È psichico, vedi l'essere bellissimo che c'è davanti a noi, strano, vedi che è un po' strano, no? Che è lì nei comandi, non sono comandi, la vedi davanti a un tavolo. È un extraterrestre, non parla l'italiano, non parla il terrestre. Di solito ci sono gli extraterrestri che parlano il terrestre, lei no, non parla, è molto, non è che è autistica, ma è immersa in se stessa, non è terrestre, no? Lascialo, non preoccuparti, no? Però il disco volante è biologico, cioè è fatto proprio di materiale vivo e quindi funziona per entanglement. Se tu pensi dove vuoi andare, pam! Ecco, ad esempio, vuoi andare, non so, dove ci siamo conosciuti? Ad Ammernes, no?
Ti ricordo? Ad Ammernes.
Ammernes, esatto. Perché la dottoressa Nucci abitava in Lapponia, ad Ammernes. Cosa andavi a fare ad Ammernes, Flaminia?
Allora, andavo in origine, prima di fare questo lavoro, quando mi occupavo di turismo, quindi un eone fa, andavo per lavoro. Poi mi sono appassionata e sono anche tornata per vacanza.
Ma e andavi regolarmente?
E sono andata 4 volte in 4 stagioni diverse.
Che bello! E cosa facevi ad Ammernes?
Si va con i cani, slitta, in moto, slitta, si va a passeggiare, si va a vedere gli animali selvatici.
E tu hai visto le linci?
Sì, ho visto la lince, ho visto.
E lì ti è venuta l'ispirazione per Yuki, per il tuo romanzo?
Sì, mi è venuta dopo, in un ricordo, non al momento, ecco, però diciamo che la Lapponia è un luogo d'anima per me e quindi ogni tanto risale.
Dove entra appunto l'anima nel tuo romanzo? Ad esempio, dove entra la tua natura di psicanalista, ad esempio? Cioè c'è qualcosa che ci richiama la psicanalisi nel
Assolutamente,
romanzo?
Il sogno. Per esempio,
ci sono delle parti di sogno.
Perché la protagonista vive questa fase di introversione, no? E di in qualche modo anche un po' di meditazione e di rielaborazione della sua vita e fa anche dei sogni. Voi sapete che i sogni sono uno strumento principe nel nostro lavoro, no? Nel mio lavoro. E quindi questi sogni in qualche modo le aprono delle finestre sulla sua vita del momento.
Nella sua riflessione.
Esatto.
Senti come siamo morbidi questa sera. Di solito questa è una trasmissione folle, delirante. È come se la dottoressa Nucci ci trasmettesse, ci imbambolasse, ci incantasse con questa voce un po' metallica, un po' viva, frizzante, direi un po' come i riflessi di ghiaccio che ogni tanto si trovano nella Lapponia. Leggici un brano ancora del tuo libro con questa voce. Sentite che voce dolce che ha la Vergine.
Allora.
La dottoressa Nucci, Vergine, ascendente Capricorno, con Luna in Gemelli e Venere in Leone, per quelli che studiano astrologia.
Sono in viaggio in qualche paese lontano. Partecipo ad una sorta di rituale sciamanico che si tiene lungo un corridoio all'aperto, delimitato da 2 muretti adornati da oggetti di culto e fiori di diversi colori. I partecipanti al rito si dispongono lungo tutto il corridoio, dando le spalle ai muretti in attesa di incontrare una sciamana, che percorrerà il corridoio fermandosi a parlare con le persone che riterrà essere bisognose del suo aiuto. Sono un po' spaventata, perché ha fama di essere molto diretta, quasi aggressiva in certi casi, con le persone a cui si rivolge. Eccola! Ora la vedo. È una donna bruna, di mezza età avanzata, dall'aria estremamente selvatica. È partita da destra, mentre io sono in fondo al corridoio a sinistra. Avanza spedita, seguita da alcuni suoi adepti. Sta per raggiungere la fine del corridoio e sotto sotto spero che non si fermi a parlare con me. Mi supera di un metro e penso già di averla scampata, quando improvvisamente torna sui suoi passi e mi si mette proprio di fronte. Mi guarda e mi rivolge la parola con tono leggermente perentorio, in una lingua sconosciuta che non comprendo minimamente. Ho un po' paura di lei, ma nello stesso tempo sento una dolcezza, una vicinanza, anche fisica, incredibile nei confronti di questa donna. Alla fine del suo discorso, quasi sottovoce, mi sussurra all'orecchio: non avere paura. Vorrei appoggiare la testa sul suo petto e rimanere lì, ferma sul suo cuore. Tanta è la dolcezza che provo. Ma non oso e rimango immobile, come stregata da questo insperato momento di beatitudine.
Strana brodaglia, che è la brodaglia dei sogni. Questi erano i grandissimi Cream, inimitabili, incomparabili e direi in odor di santità. Chissà se Papa Francesco dà la santità ai Cream, tutti insieme, non solo Eric Clapton o solo Steve Winwood, no, proprio il gruppo diventa santo, sarebbe bello, no? Santo patrono, che santo è domani il 22, 21, non so, adesso che giorno siamo, 28 giugno, che santo sarà il 28 giugno?
Che non lo so, però santo ieri c'era anche Santa Cream. Flaminia. Era anche Santa... il mio onomastico, il 2 maggio, sì.
Ieri, cosa sto dicendo? Aspetta, oggi deve essere il 14, 15 maggio,
ho sbagliato, un paio di settimane fa,
era Santa Flaminia.
2 maggio,
perché
certo,
di solito
non è 12,
non si,
sì.
Di solito non, Flaminia, è solo Flaminia il tuo santo?
Solo Flaminia, credo, sì.
Il mio è 25 aprile, San Marco, ecco, invece su dove viviamo, dove vivo adesso, nella Baia delle Iridi, che è una bellissima baia sulla Luna, non si festeggia l'onomastico perché è sempre festa, insomma. E quindi, adesso però, tu hai portato un altro libro qui, perché te l'ho detto io di portare un po' di libri sul disco volante, perché se si esce dal tempo, che qui passiamo 32 anni e tu pensi che sia passato solo un anno, stai attento perché succedono queste cose in disco volante, cioè il missing time specialmente, cioè te perdi il senso del tempo e non sai più che ora è, che anno è, no? Lì allora ogni tanto ci vuole un libro. Ecco, bellissimo, questo che ho preso di Flaminia Nucci, che è pubblicato da Minima Psi, Eva
Alpes. Alpes, sì.
Ah, da
una collana
Alpes.
Di psicologia dell'editore
sì,
Alpes.
Dell'editore sì, Alpes, sì, certo. Sì. Eva o Lilith, identità femminile nella società post-patriarcale. Oh, bellissimo questo tema. Anch'io ho scritto un libro bello che era Astrologia delle donne.
L'ho letto.
Identità femminile della società post-patriarcale. Post-patriarcale, brava.
Sì, tra parentesi. Come vedi, perché bisogna ancora certo.
Ecco, e invece passiamo all'aspetto psicanalitico di Flaminia. Nucci, perché Eva o Lilith in questo punto di domanda? E che differenza c'è tra Eva e Lilith? Cioè tra questi due simboli certo. del femminile.
Allora, prima dobbiamo spiegare chi sono, perché esatto. tanti non sanno chi sono. Eva lo sanno tutti.
Sì.
Chi è? Lilith. Allora, in realtà qui parliamo della
prima...
No, dice
anche di Eva.
Beh, Eva, il mito della Genesi, lo conoscono tutti.
No? Io no. Eva, la prima donna.
Nel mito nasce, creata dalla costola dell'uomo, da Adamo.
Sì.
In realtà, forse questa è la prima grande censura della storia dell'umanità, i rabbini cancellarono la figura precedente a Eva che era Lilith.
Esatto,
in realtà esatto. questa cosa permane nei commenti alle Sacre Scritture, piuttosto che nel Talmud, piuttosto che nei miti assiro-babilonesi, la prima donna creata non dalla costola ma separatamente, uomo e donna, quindi Dio li creò, era Lilith. Però Lilith, che era una donna molto fiera, entra in conflitto con Adamo, perché si racconta che Adamo anche solo nell'atto sessuale volesse stare sempre sopra, ma comunque volesse in qualche modo volesse avere una sorta di potere. Allora Lilith prende e se ne va.
Ah,
e Adamo rimane
lo
da solo.
Molla lì.
Lo molla
sì.
lì. Adamo rimane da solo, si va a lamentare, dice: ma io adesso come faccio? Qui sono da solo. Allora mandano l'arcangelo Gabriele da Lilith e cercano di convincerla di tornare. Lei dice: io torno, però se il rapporto è paritario. E le viene detto di no, non può. E quindi Lilith non torna mai più, e il mito racconta che va a stare con i diavoli sul Mar Rosso, quindi diventa
certo.
un demone per la cultura patriarcale,
esatto.
viene cancellata la figura e in qualche modo viene poi creata Eva dalla costola per non avere più problemi, diciamo. Questo mito racconta in qualche modo la rimozione di un certo tipo di spirito femminile
certo.
Certo. nell'epoca.
Tra l'altro Lilith è anche un simbolo poi del linguaggio astrologico.
Certo,
no?
La luna nera.
La Lilith è collegata quindi direttamente al potere conturbante del femminile.
Esatto, che è un po' quello che è stato rimosso, no?
Che rimosso, che ci terrorizza a noi maschi e vogliamo, come dire, dominare, rimuovere,
esatto.
ma dentro ci fa terrore.
Certo.
Ecco, certo. perché io qualche tempo fa ho incontrato una Lilith che voleva, proprio che ha aperto le labbra e gli spuntava questo canino e ha detto: avvicinati. E io ho detto: stammi alla larga, stai un metro. E lei mi ha detto: tu hai paura. E io ho detto: no, ho terrore. Così Lilith.
Sì, è un po'
di spolpetta.
Sì.
Ti spolpetta, però sì. ti attira anche
certo.
un gorgo.
Certo.
Quindi, perché genera la follia. Lilith ti genera la perdizione, quello che del maschile, del tuo potere, delle tue sicurezze. No?
Certo.
E quindi cosa fa?
Scardina questa
certezza. Scardina
certo.
e travolge.
Sì. Ma questo perché è stata rimossa, se non fosse stata rimossa sarebbe meno pericolosa.
Ah, è stata certo. rimossa dal maschile, dici?
Eh beh, sì.
Ah,
ma
ecco.
anche poi dalle donne,
anche dalle donne, certamente.
Non è colpa solo
quindi
delle donne.
Ha un elemento anche di aggressività.
È stata mandata nell'ombra, in quanto mandata esatto. nell'ombra può essere pericolosa.
Rimossa. Ma ha un che anche di, come dire, di aggressivo Lilith, quindi.
Beh, più che di aggressivo, beh sì, oddio, è un
ti
po'
fa
sì.
vedere chi è.
Certo.
Perché la donna
è un po'...
tende a rimuovere il suo potere del femminile.
Esatto,
no?
È un po' questo.
E Eva invece chi è in questo...
Eva invece è il femminile che si accompagna all'uomo prendendone il ruolo di costola e quindi di
compagna.
Esatto,
di compagna
che supporta, che sostiene.
Quindi Eva non ha nessun rapporto con l'ombra.
No. Però in realtà il vero problema è che una donna che ha rimosso completamente Lilith è una donna a cui manca una parte.
Esatto, e quindi voi donne che state ascoltando,
bisognerebbe integrare.
Esatto, voi donne che state ascoltando, che dosi avete di Eva e di Lilith? Cos'è quel pallore che vi contraddistingue davanti al davanzale quando viene la sera e guardate con l'occhio un po' incantato nel vuoto? Non è che Lilith dentro di voi ha incominciato a risvegliarsi?
A risvegliarsi?
Oh, mamma mia, che terrore!
Sun's going down like a big bald head, disappearing behind the boulevard. It's sharp as ivory. It's sharp as ivory.
Sharkest Night, questa è Laurie Anderson. Mi sembra che in questo pezzo, la notte dello squalo, no? Sharkest Night, ci sia anche l'intervento di William Burroughs, grandissimo Burroughs. E sì, la notte dello squalo, perché quando appare Lilith poi appare anche poi l'inconscio maschile, perché poi ad esempio adesso in questi periodi di femminicidio, di follia, si gioca proprio in queste proiezioni di Lilith sul femminile, sì. Perché quando la donna recupera il potere il maschio si sente privato di una cosa che aveva da secoli e secoli e secoli, no? Io devo dire che invece gradisco molto Lilith, e poi ho fatto anche un seminario su Lilith e la luna nera in tutte le astrologie del mondo cinese, araba, bello, è stato bel seminario. Ecco, nel tuo libro su Lilith c'è anche molta poesia.
Sì.
Lilith, rileggia, stiamo parlando, per chi si mettesse in collegamento in questo momento su Radio Popolare, questa è Minima Astrologica, Marco Pesatori e in compagnia, nel disco volante, di Flaminia Nucci, la dottoressa Nucci, psicanalista, che però è uscita con un romanzo molto bello che si intitola Yuki, e per l'editore naturalmente Robin. diciamo Robin. L'editore anche che è Robin. Robin Yuki, che è il nome della protagonista, cioè una lince, ed è ambientato nelle foreste piene di neve della Lapponia. Ecco, però poi abbiamo virato su un altro libro di Flaminia, che è Eva o Lilith, che è sulla natura del femminile, l'identità femminile nella società post-patriarcale. In questo libro il senso è che a volte la donna non si dimentica, ma proprio gli hanno succhiato via la propria identità, o si è fatta succhiare via la propria identità, la sicurezza nella propria identità, e recuperare la forza e la sicurezza della propria identità significa recuperare davanti allo specchio, come diceva Jacques Lacan.
Esatto.
Senti che bella pronuncia francese. Ecco, la propria parte più oscura, più aggressiva, di una femminilità anche, diciamo, pure priva di controllo, che lì, dove lì appare
un po'
lì,
leonina.
Guarda che bella lei. E io dicevo questo guardando negli occhi azzurri, direi verdi, di sfumatura verde brillante, della dottoressa Nucci, dove, se andate da lei sul lettino, prima vi ipnotizza e vi stende e poi voi incominciate il vostro delirio onirico. Nel libro Eva o Lilith c'è anche molta poesia.
Sì, c'è una scrittrice libanese che ha scritto questo bellissimo libro che si chiama Il ritorno di Lilith, che è un libro di poesie, e io ne ho citata qualcuna nel mio libro perché sono straordinarie. Adesso ve ne leggo magari un pezzettino, e ovviamente sempre sul tema di Lilith. Affamatemi perché i profumi si infiammino, istigatemi affinché mi inondi. Io, la tenera albicocca, ribelle come un melograno, spremetemi e ungete con l'olio delle mie poesie i piedi delle donne virtuose. Sono Lilith, il destino di coloro che sanno, l'impetuosa, la miserabile, la conosciuta, la tenebrosa. I libri mi hanno scritta e voi mi avete letta. Ecco le mie visioni sulla vetta del settimo giorno.
Voilà, questo dal libro Eva o Lilith di Flaminia Nucci. Un libro dedicato alla parte oscura e più ombrosa del femminile. Ce ne leggi un'altra di colpo? Perché
assolutamente.
Mettiamoci proprio in sintonia con Lilith. Ecco, qui non nel disco volante, lì nel vostro divano, però non guardate così vostra moglie, Lilith ha anche poi un aspetto di dolcezza. Oh, ragazzi, sentiamo questo.
Sorte di chi ha inteso e dea delle due notti, fusione del sonno e della veglia. Io, poeta embrione, smarrendomi, ho guadagnato la mia vita. Torno dall'esilio per essere la sposa dei sette giorni e le ceneri di domani. Io sono la leonessa seduttrice e torno per coprire i sottomessi di vergogna e per regnare sulla terra. Torno per guarire la costola di Adamo e liberare ogni uomo dalla sua Eva.
Was whipping up batter for the pancakes of his pot. He was looking rather bleary. He forgot to watch the clock. It was the night before, behind the door, a leprechaun. The night before, behind the door, a leprechaun. It's he's good. The night before, behind the door, a leprechaun. It's he sent them off in such a frenzy. He sang lock around the crowd. And he topped it off with a, and he topped it off with a, and he topped it off with a. As he stumbled on his, he was delighted as it stiffened and ripped right to his side. Oh, Saint Alfonso would be proud of me. Now
synonymous for this gum at Coombs Spiritu Duo. Won't you eat my sleazy pancakes just for saintly Alfonso? They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. Good morning, your highness.
Era Father Oblivion, siamo nel discorso, no? La dimenticanza, lo smarrimento del papà, perché poi la questione è anche una questione del papà. Se il papà a nostra volta ci ha fatto paura, allora Lilith ci farà più paura ancora, perché questo poi è tutto un gioco edipico, questo palleggiamento edipico con cui la dottoressa Nucci ha a che fare tutti i giorni. Cara dottoressa, ma che belle queste poesie.
Molto belle, vero?
Sì, bellissime. Io mi sono innamorato di una poetessa libanese una volta, a un congresso a Pordenone, a Gorizia, congresso di Gorizia, c'era, insomma, all'improvviso compare questa poetessa, Maram Al-Masri.
Libanese sempre?
Libanese, sì, libanese parigina, non ho capito più niente, c'è nel mio profilo Facebook, se volete vedere, c'è la foto di me con Maram, io non ho capito più niente, ero lì con la mia fidanzata ufficiale, insomma, la famosa Tatina, ho detto, Tatina, non capisco più niente, lei ha detto, non preoccuparti, non succede niente, allora io ho detto, ho saltato il bancone e mi sono messo a scrivere delle poesie, con la traduttrice araba vicino, che gliele traduceva, no? Erano poesie belle, ho fatto 7-8 poesie galattiche, lì è scoppiato questo amore con la Maram Al-Masri, che è una poetessa famosa, è molto importante. Quindi queste libanesi, le poetesse libanesi parlano d'amore. Adesso te ne piglio una a caso, ecco, vediamo, senti che belle, senti che sensualità. Leggimi questa, raccoglimi, una sola cosa è necessaria, raccoglimi, afflutti nei tuoi occhi, fissa le tue verte nei miei abissi, incidi i tuoi bordi sulla memoria dei miei palmi e annusa la pantera nascosta dove iniziano le spalle. Mamma mia, leggimi la prima, Flaminia, ragazzi, senti come viaggia Lilith.
Sono Lilith, la coppa e il coppiere. Sono venuta a dire, tocca a me bere più di un bicchiere. Sono venuta a dire, il coppiere è cieco. Sono venuta a dire, Adamo, ti preoccupi di molte cose, ma una sola è necessaria.
Grande Lilith, ma dottoressa, queste donne attuali come se la cavano con la loro Lilith?
Non tanto bene, a dir la verità. In realtà non è facile, perché per quanto da un punto di vista sociale, culturale, la condizione femminile sia molto cambiata, questo non ci sono dubbi, apparentemente, però noi abbiamo una cosa che si chiama inconscio collettivo, che è la sedimentazione dei valori condivisi dalla società per, in questo caso, 2000 anni, perché parliamo di una cultura giudaico-cristiana, che in qualche modo incide, per quanto si possa apparentemente cambiare, poi sotto le grandi rimozioni ci sono ancora. Per cui per ogni donna contemporanea comunque tirare su Lilith è complesso. E credo che ci sia sempre un momento della vita di una donna in cui si debba scegliere se essere Eva o Lilith. Naturalmente non la Lilith reietta. Quando dico scegliere Eva o Lilith è rimanere Eva o integrare la parte di Lilith.
Quindi
nostra.
Lilith è anche l'orgoglio della femminilità.
Sì, assolutamente. Il carisma, il potere al femminile.
Cara dottoressa Nucci, come si trova nel disco volante? Si trova bene?
Benissimo, devo
Benissimo.
Dire. Molto confortevole.
Io giocavo nella San Benedettese, maglia rossa e blu. Sì, e giocavo mezzala. Sta telefonando chi è che sta telefonando qua?
Qualcuno mi sa che ci chiama.
No. Deve essere Lilith a quest'ora che mi chiama. No, non è Lilith. Ecco, e giocavo nella San Benedettese. Poi mi ha comprato Radio Popolare, mi ha comprato per 2 lire, devo dire, 150.000 euro. Perché mi ha comprato Radio Popolare? Perché devo fare l'oroscopo, e quindi adesso ci schiaffiamo su un brano più tranquillo,
sì?
Un bel Crosby, lo conosci? Crosby,
sì?
Still,
certo.
E di un bel Crosby, Too Young to Die, troppo giovane per morire ai piedi di Lilith. Io abbiamo chiesto noi maschi pietà, e invece lei no, ha continuato a punirci fino alla morte, fino a che il suo tacco del 12 impresso sulla nostra carne incominciava a far zampillare il sangue.
I recall my so-called misspent youth. Seems more worthwhile every single day. Cruising Van Nuys and acting so uncouth. All the joys of running away. There was no speed limit on the Nevada state line. Yeah, it was red wine on those top-down nights. You and me, my old roller skate, and the common sense to know our rights. Sweet old racing heart of mine, roaring down that broken line. So much alive, too fast for comfort, too low to fly, too young to die. Say a man can't love a material thing. With aluminum skin and a cast iron soul. But they never heard your engine sing. Ah, this peace and losing control. Sticky finger, turn up. Flirting with catastrophe, doing everything that's not of love. Life didn't come with a warranty. You and me, sweet old racing car of mine, roaring down that broken line. Much alive, too fast for comfort, too low to fly, too young to die. There is peace in losing control. When I die, I don't wanna go to heaven. I just wanna drive my beautiful machine up north on some Sonoma County road. Jimmy Dean, Queen, all the boys be singing, singing, sweet old racing car of mine, roaring down that broken line. I never felt so much alive. Too fast for comfort,
Voilà! Questo era il grande Crosby con Too Young to Die, cioè troppo giovane per morirti ai piedi, cara Lilith. Vai via, te c'è paura, no, c'ho terrore, vattene, stammi alla larga per piacere. Ecco, Eva o Lilith? Eva è più tranquillizzante, è lì sul davanzale da un'ora, impallidita, direi anche un po' imbambolata. Ogni tanto si sposta, si siede sul divano, guarda, ok, il prezzo è giusto, o guarda Lucarelli, o guarda, una volta c'era Costanzo, c'è ancora Costanzo, io non c'ho manco la televisione. Ecco, e invece Lilith ti conturba, ti toglie la sedia da sotto, ti fa sentire quello che sei, un nulla. Dottoressa, come possiamo fare?
Ma Lilith ti fa sentire un nulla quando è un'ombra. Quando è rimossa, se è integrata, si accorda con Eva, ecco, e direte, invece arricchisce.
Voi direte, ma come sarà la dottoressa Nucci? Ve la descrivo. È bionda, biondina, bella, molto bella, con gli occhi verdi, e quando vi guarda un po' è dolce e un po' è Lilith. Bisogna stare in riga, ma noi qui ci siamo spostati dai 2000 di altezza ai 7000 di altezza, e io, perché giocavo nella San Benedettese, mi tocca fare l'oroscopo qui. Dimmi una parola, la prima che ti viene in mente.
Neve.
Ariete. Siete sulla neve, e siccome siete tutti rossi, perché da quando siete nati siete rossi come un pomodoro, voi siete un pomodoro sulla neve, anche per questa settimana. Toro!
Un'altra parola?
Sì.
Lilith.
Voi che siete così pacifici, sonnolenti e sensuali, vi farebbe tanto bene fare due passi nell'ombra e finire a farvi mordicchiare dalla Lilith. Gemelli.
Lince.
Siete rapidi come una lince, avete l'occhio sveglio come una lince, guardate dappertutto come una lince, ma scappate anche velocemente come una lince. Cancro.
Serpente.
Il serpente magico, e direi alchemico, vi viene su sul filo della schiena come una kundalini per tutta la settimana. Che ci faccio, dite voi, che ci faccio? Fatevi due passi per Corso Buenos Aires con la Kundalini e il suo serpente che vi scivola su lungo la schiena. Leone.
Betulla.
Siete intontoliti come una betulla. Venere è in quadratura. Siete belli come una betulla, ma vi siete un po' dimenticati di voi stessi, proprio come una betulla. Vergine.
Mela.
Ah, siete bianche e rosse come una mela, siete belle come una mela, siete anche pacifiche e tranquille, lì messe sopra il mobile come una mela, vi si può mordere a volontà. Bilancia.
Sogno.
Oh, voi siete la bellezza e siete la delicatezza, siete anche il segno della storia dell'arte, siete un sogno. Quanto costate? Nessuno potrà mai dirlo, il vostro prezzo è incommensurabile. Scorpione.
Poesia.
Poesia, voi siete la poesia notturna, quella che inquieta, quella che fa male all'anima, quella che vi spinge nell'inferno. Nonostante questo, siete una poesia. Sagittario.
Libro.
Questa settimana leggetevi un libro, finitela di andare a destra, a sinistra, da sinistra, a destra, finitela di andare su fino alla Lapponia a cercare la dottoressa Nucci. Dovete stare tranquilli, sedervi sulla sedia a dondolo come un bravo pensionato e leggervi il vostro libro. Capricorno.
Editore.
Il vostro editore vi dice che il vostro libro non è bello. Perché? Perché non l'avete ancora incominciato. Vi decidete a scriverlo perché è il momento. Giove e Saturno positivi vi fanno scrivere un grande libro. Acquario.
Futuro.
Il vostro amore vi chiede sempre, ma quale sarà il nostro futuro? E voi gli dice, aspetta un attimo che sparisco anche questa volta. Pesci.
Radio.
Radio. Vi ronza qualcosa nel cervello. Sarà una radio o sarà un attacco di allucinazione uditiva? Ditelo alla dottoressa Rucci. Nucci, secondo me è una radio, ed è radio popolare. In particolare, questa è minima astrologica. Sì, non siete in stato allucinativo, state proprio ascoltando questa radio. Fine, ho fatto il mio lavoro perché per questo vengo pagato. E adesso, dottoressa Nucci, facciamo una sintesi di Yuki, il tuo romanzo, e di Eva Lilith, il tuo libro psicanalitico. E poi ci salutiamo.
Allora, Yuki è un romanzo poetico, profondo e toccante, che narra la storia di una rinascita, a partire da una doppia perdita. È un libro che narra in qualche modo di un luogo magico, che narra dell'interiorità, della vita di questa protagonista e del rapporto con un animale selvatico, la lince, che diventa un po' il suo daimon.
Perfetto, perfetto.
Invece Eva Lilith è un saggio sull'identità femminile nella nostra società, che dovrebbe essere più o meno post-patriarcale, che racconta anche attraverso i sogni dei miei analizzandi il percorso di crescita, sviluppo e recupero della dimensione Lilith nelle donne di oggi e nella loro scelta, della scelta che si trovano a dover affrontare, se rimanere donne tradizionali o integrare perfetto parte del potere femminile.
Perfetto. E con questo, ragazzi, tutti i miei amici che mi seguono, tutta la banda dei Reds e dei Rockers e anche degli allegri ragazzini sconclusionati che ci seguono, se avete un problema, una nevrosi ossessiva, un tic, un salto di vocale, ma anche una dislessia e una diplopia, che vuol dire guardare un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra, beh, andate dalla dottoressa Nucci che vi sistema, direi, in 2 o 3 anni, portandovi ogni tanto anche in Lapponia. Noi con questo, cara dottoressa Clara Flaminia, ci salutiamo.
Grazie a tutti.
Ciao. E
buona serata.
E noi andiamo, senti questa sigla quanto è bella, perché è il grande San Ra, che la sigla è Dance of the Cosmo Aliens, la danza degli alieni del cosmo. Guarda fuori dal finestrino, dal disco volante, quanto è bello.